È sempre, un momento particolare parlare in questi momenti. Quando mi è stato detto di parlare, ho detto ma su cosa posso parlare? Però vi devo dire che ultimamente, già da un po' di anni a questa parte, più i miei figli diventano grandi e più vedo una particolare attenzione da parte mia sui giovani. Perché sono stato anch'io giovane, vi devo dire che questo mi sta aiutando moltissimo a ritornare indietro nel tempo, perché purtroppo quando si diventa grandi ci si dimentica anche le difficoltà e le preoccupazioni che c'erano quando noi eravamo giovani. Molte volte i figli dicono papà, mamma, tu non mi capisci. È vero, a volte noi dimentichiamo quello che eravamo, dimentichiamo gli ostacoli, le problematiche che avevamo. E vi devo dire, ultimamente ci sono stati due incontri che in modo particolare mi hanno fatto riflettere e mi hanno portato a scendere un po' allo stesso livello dei giovani. Sono stati due incontri che ho fatto sul treno, uno in modo particolare proprio qualche giorno fa, prendendo il treno ho incontrato una ragazza di Rodi, una rodigiana. E questa ragazza, stavamo da soli nello scompartimento, insomma abbiamo cominciato un po' a parlare. Era una ragazza molto timida, però ha parlato solo lei. Anch'io sono timido, sto parlando io però. Una ragazza molto timida, si è aperta, ha cominciato a raccontare un po' tutte quelle che erano le sue problematiche, ha cominciato a raccontare i suoi sogni. È stato qualcosa di molto interessante ascoltare questa ragazza, ma nello stesso tempo vi devo dire che sentivo il bisogno di darle qualche consiglio, perché comunque mi rendo conto che i giovani hanno bisogno di ricevere consigli, e per dare un consiglio bisogna un po' ritornare a quando noi avevamo 18 anni. Questa ragazza aveva 19 anni, ecco, bisogna dare un consiglio riflettendo che questa ragazza, tenendo presente che questa ragazza aveva 19 anni, perciò dobbiamo vedere quelle problematiche che molto spesso noi dimentichiamo. E vi devo dire che mi colpiva molto, perché lei aveva molti desideri, questa ragazza. Desiderava andare a scuola, desiderava prendersi un diploma, desiderava laurearsi in architettura, desiderava imparare l'inglese, andare in Inghilterra o addirittura un anno in America. Insomma, mi ha detto un po' tutti i suoi progetti. E in quel momento stava andando a trovare il ragazzo, innamorata, non tanto innamorata, però dice questo ragazzo è l'unico che veramente mi capisce, è l'unico che mi ascolta. È vero, non tutti gli uomini sono degli ascoltatori, non ascoltiamo con molta facilità purtroppo le nostre signore, però consideravo un po' la vita di questa ragazza, poi mi ha raccontato altri particolari che man mano dirò. E allora dicevo, cosa può aver bisogno un giovane, quali sono le problematiche di un giovane? C'è una frase ad Arconate: se prendete la strada ad Arconate per andare verso lo Stradone, verso Legnano, su un muro c'è una frase che mi ha colpito: Stai seguendo il tuo sogno, me la sono scritta, scusatemi, stai vivendo il tuo sogno? E qualcuno ha risposto, non so se ha risposto la stessa persona, ha scritto assolutamente sì, sto vivendo il mio sogno. E mi ha fatto riflettere questa frase, no? Ci pensavo, ma veramente, è vero, guardate, l'uomo, sapete che è un grande ricercatore, e non possiamo dire di no. Tutti gli uomini sono alla ricerca di qualcosa e tutti gli uomini fanno qualcosa per cercare quello che può appagare la propria vita. L'uomo è alla ricerca della soddisfazione. Infatti io questa sera il tema è proprio questo, l'insoddisfazione. Uno può dire, mamma mia che brutto, Elia sta con me da 18 anni, parliamo dell'insoddisfazione. No, sinceramente voglio scendere un po' ai vostri livelli e desidero dirvi, guardate cari amici, care amiche, che è vero, se vi fermate un attimino a riflettere sulla vostra vita, sulle vostre scelte, vi renderete conto che il tutto è vanità, lo dice pure l'Ecclesiaste, no? Il tutto è un correre dietro al vento, cioè tutti i sogni che voi vorreste raggiungere, a un certo punto vi renderete conto che non vi faranno sentire appagati, non vi daranno la soddisfazione. Voi state dicendo, oh, ci stai scoraggiando, forse tu ti sei rassegnato, perché è vero, poi col passare del tempo subentra la rassegnazione. Sapete, ho fatto un po' un giro su internet e ho cominciato a scrivere insoddisfazione. Addirittura alcuni psicologi dicono che l'insoddisfazione è una malattia che non si risolve. Non c'è qualcosa che toglie l'insoddisfazione, non c'è qualcosa che ti fa sentire appagato, però ti dici non ti preoccupare, mo ti do io come risolvere questo problema. E ci sono 5 punti per risolvere questo problema, per far sì che tu possa essere possa sentirti non appagato, come dire, ecco, che tu non ci possa pensare più. E uno di questi qual è? La rassegnazione. Non desiderare di essere, accontentati, ti devi accontentare. Questo non è da tutti accontentarsi, sapete? Il superficiale si accontenta. Cari giovani, non vi dovete accontentare, ma anzi dovete essere scrupolosi e cercare. Possibile che l'uomo si deve accontentare solamente di quello che ha? Possibile che la nostra ricerca deve fermarsi qua a dire vabbè, non c'è problema, non riesco ad arrivare là, allora basta, mi rassegno? No. Poi vedete, riflettevo ancora su questo titolo, no? Stai vivendo il tuo sogno? Chi ha scritto quella frase ha scritto una verità, l'ha chiamato sogno. Come tutte le cose, il sogno finisce in fretta, no? L'altro giorno ho sognato di una sorella che non vedo da tanto tempo, che era ritornata in adunanza, mi stavo mettendo a piangere dalla gioia. Purtroppo mi sono svegliato e mi sono accorto che era un sogno. E questo è sogno, è vero. A volte ricercare alcune cose e in alcune cose ci rendiamo conto che è un sogno, è qualcosa che svanisce, è qualcosa che tu non realizzerai mai. Allora io questa sera volevo vedere 3 punti insieme a voi. Il primo punto è, ecco, per ricercare qualcosa che veramente ci faccia sentire appagati, soddisfatti. Ecco, in che modo, qual è secondo voi, secondo noi, quello che ci fa sentire soddisfatti della nostra vita? Dove possiamo dire io sono proprio soddisfatto della mia vita? Quando faccio questa domanda a qualche giovane che incontriamo durante l'evangelizzazione, vi devo dire che qualcuno mi ha risposto no, io sono soddisfatto della mia vita. Però quando ci fermiamo, dico, bene, fammi capire, fammi sentire. Tu veramente nel tuo intimo, quando ti trovi davanti a te, che cominci a fare i conti, tu puoi dire veramente di essere una persona soddisfatta? Di essere appagata in tutto e per tutto, che non ti manca niente? Non devi ricercare niente? A questo punto i ragazzi o le ragazze cominciano a dire, no beh, diciamoci la verità, ma chi è che è completamente soddisfatto? Nel senso che sto bene così. Ma non posso dire di essere completamente soddisfatto. Addirittura, guardate, ieri ho visto una cosa che mi ha disarmato, mi ha fatto soffrire. Una ragazza doveva avere forse 40-45 anni, e a quell'età si è ancora ragazzi. Questa ragazza, quando gli ho parlato del Signore, cosa fa? Ha cominciato a dire, no, per carità, io credo che c'è Dio, pago le tasse, mi comporto bene, non vado in chiesa, però aspetto la pensione e un giorno andrò a finire nella bara. Ho detto, mamma mia, che povertà. Ecco, questa non è naturalmente soddisfazione, questa è rassegnazione. E ho cominciato a riflettere, questo primo punto che volevo proprio vedere è, ma alla fine dei conti, voi cosa pensate? Cos'è che possa soddisfare veramente il vostro cuore? Poi vedremo un passo della Bibbia, di un uomo che si chiama Salomone in Ecclesiaste, che comincia a vedere lui un po' qual è il pensiero comune di quello che la gente pensa sul fatto di essere soddisfatti. Qual è il pensiero comune? Il primo pensiero è quello che pensate voi giovani. Il secondo pensiero è di una persona che vede un po' e esamina il pensiero comune di tutta l'umanità. Oppure possiamo dire di quelle persone che sono arrivate a una certa età e hanno cominciato a considerare un po' la vita, la ruota della vita, come vanno le cose e come finiscono le cose e qual è il profitto che ne hanno ricavato. E poi a un certo punto dobbiamo dire, beh, insomma, qua non è che stasera dobbiamo parlare solamente di ricercatori, ma in conclusione si può trovare questa soddisfazione? Ecco, e qua dobbiamo aprire poi la parola di Dio e vedere ancora una volta chi è che veramente fa sentire appagato l'uomo, chi è che soddisfa veramente l'uomo, chi è che termina questa ricerca. Allora, la prima cosa che riflettevo, dicevo, beh, adesso Elia ha compiuto 18 anni settimana scorsa, no? Elia, cosa può pensare? Finalmente ho 18 anni, magari Elia non lo pensa, o magari Elia è l'unico dei 3 figli che lo pensa, eh? Però non lo può dire davanti alla mamma, giustamente, giusto? Non è semplice, non può dire tante cose, altrimenti poi a casa, insomma, fanno i conti. Però Elia, magari tutti giovani, anch'io a 18 anni pensavo questo, dicevo, ma finalmente ho 18 anni, ho 18 anni. la prima volta che sono andato a votare, insomma, la prima volta che davanti allo Stato io sono una persona che comunque a tutti gli effetti non sono più un minorenne, ho i miei 18 anni. Questa ragazza sul treno ha puntualizzato, beh insomma, adesso ho anche 18 anni. Eh sì, perché a 18 anni, a 19 anni si è veramente grandi. E allora ci si pensa che già quando uno ha 18 anni già è un primo gradino per raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi. Perché sapete, il pensiero che purtroppo gira nella mente dei giovani, sapete qual è? È quello di dire, è perché ho 17 anni, ecco perché non riesco a raggiungere questo sogno. È perché ho 16 anni, ecco perché non riesco a raggiungere questo sogno. Solamente che non vi voglio svegliare stasera, ma sappiate che anche quando arrivate a 18 anni, maggiorenni, il vostro sogno non è che è stato svegliato. State ancora rincorrendo qualcosa che non raggiungerete mai. E poi vediamo, non solo, forse questo è il pensiero di qualcuno, no? Ecco, adesso a 18 anni io potrò ricercare questo sogno, perché vedete, se esaminate la vostra vita, è veramente una ricerca ponderata che noi facciamo, senza renderci conto, ma noi stiamo ricercando qualcosa che possa pagare veramente la nostra vita. E allora facciamo di tutto, facciamo i progetti, vediamo che oggi i giovani già cominciano a dire aspetta, allora io vado là, faccio questo, faccio questo, faccio questo, perché vogliono realizzarsi, vogliono sentirsi realizzati. Però poi a un certo punto dobbiamo dire che ci sono anche dei giovani che insomma non sono così avventurieri, ma ci sono dei giovani che cominciano a dipendere dai genitori, cioè sono i genitori che gli fanno tutto un piano che loro devono seguire. E i genitori hanno un loro pensiero. Il pensiero dei genitori qual è? La prima cosa, la scuola. Mi diceva questa ragazza sul treno, diceva, i miei genitori mi hanno detto, senti Alice, se tu vai bene a scuola, tu avrai tutto, tutto quello che ci chiedi noi te lo diamo. Vuoi andare un anno in America? Non ti preoccupare, noi ti mandiamo in America. L'importante è che tu vai a scuola. Peccato che il problema di quella ragazza non era sentirsi dire ai genitori se tu vai a scuola. I genitori avevano focalizzato il tutto nella scuola. Pensano che questa ragazza possa sentirsi realizzata e soddisfatta se lei raggiunge gli studi, completa gli studi e il diploma e poi anche l'università. Tu ti sentirai soddisfatta. Ma non solo, perché comunque il pezzo di carta in fondo, dai, serve. Oggi senza un pezzo di carta non puoi fare niente, è vero? Noi lo diciamo, lo pensiamo anche noi, lo penso anch'io dei miei figli, attenzione. Non è che sto dicendo è un peccato pensare che la scuola sia giusta. È giusta la scuola, ma i genitori focalizzano tutto sulla scuola. Se tu vai a scuola tu avrai tutto. Poi a un certo punto però i genitori pensano anche un'altra cosa. Ha un bel lavoro, dammi retta a me, non fare come tuo padre, che è andato a fare l'operaio e prende 1.100 euro. E insomma, poi a casa stiamo sempre un po' stretti. Cerca di fare un bel lavoro, cerca di prendere un bel lavoro, ecco perché devi studiare, almeno puoi portare un po' di soldini a casa, non vivrai una vita sofferente, andrai bene. Questo ti farà sentire bene, è vero? Questo ti farà stare bene, questo ti farà essere felice. E poi c'è anche un terzo aspetto, un'altra preoccupazione che prende i genitori, è quella del matrimonio. Beh, insomma, mo mio figlio si deve sposare, oggi parlavamo a tavola. Ecco, categorico, se una persona non si sposa, questo è un peccato. È una cosa bruttissima, è una disgrazia se una persona non si sposa. Ma non c'è scritto da nessuna parte che questa è una cosa sbagliata. Non devono andare per forza così le cose, è vero? Però ci rendiamo conto che i genitori dicono, beh, figlio mio, figlia mia, se tu non hai un ragazzo o non hai una ragazza, non sei completo, no? Ma questo ti completa, ti dà serenità. Pensate, i giovani che magari non ancora lavorano e faranno dei colloqui, sappiate che una delle domande che di solito fanno i datori di lavoro è proprio questa. Hai una famiglia, sei sposato? Perché? Perché la famiglia dà serenità, la famiglia dà sicurezza e la famiglia dà anche equilibrio alla persona. Allora io, datore di lavoro, preferisco assumere una persona che è sposata, perché so che c'ha la testa sulle spalle, no? Allora noi pensiamo come genitori che i nostri figli si sentiranno realizzati nel momento in cui avranno una famiglia. Questo li farà sentire realizzati. Ma poi gli adulti, vedete, c'è da dire anche un'altra cosa. Anche molti adulti non sono realizzati. Anzi, molti adulti si sono rassegnati. Però cosa fanno? Dicono, aspetta, io adesso mi voglio realizzare il mio figlio. Allora, io non sono potuto andare a scuola, ma lui adesso potrà andare a scuola. Io non mi sono realizzato, ma tu ti puoi realizzare. Però vedi, attenzione, io non mi sono realizzato, te lo voglio dire subito a papà, eh. Io non mi sono realizzato, sai perché? Perché purtroppo mio padre non aveva la possibilità di farmi studiare. Io non mi sono realizzato perché purtroppo, vedi, ho dovuto fare questo per forza. Allora mettono mille ostacoli in mezzo per nascondere che la soddisfazione in queste cose non la trovi. Non la trovate, credetemi. Questa ragazza, 19 anni, spero che non senta mai questo messaggio via internet, se no dice raccontato tutto, non voglio raccontare di lei, ma il suo problema purtroppo è un problema di tutti i giovani, compreso anche il mio è stato, no? Questa ragazza è stata bocciata due volte. Il primo anno è stata bocciata e lei ha dato una giustificazione. Sono stata bocciata perché comunque ho perso mio nonno e questo per me è stato un grande dolore. E i miei genitori mi hanno detto: quest'anno non lo contiamo, non ti preoccupare. Poi è stata bocciata anche nel terzo anno, però non è stata colpa mia, i professori purtroppo ce l'avevano con me. E anche questa è un'altra rassegnazione, no? E noi siamo abituati così. E io mi rendo conto che molti adulti non sono onesti. Vedete, io quello che desidero questa sera è che veramente ci fermiamo a considerare la nostra vita. Adesso noi stiamo un po' scherzando, la stiamo prendendo in modo scherzoso, ma sappiate che veramente nella nostra mente noi facciamo questi discorsi senza renderci conto. Veramente siamo dei ricercatori e quando non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo e noi vogliamo sentirci appagati, allora magari diciamo, ma magari nostro figlio riesce a fare, nostra figlia riesce a fare quello che non ho potuto fare io, pensando che saremo appagati in quelle cose, nel vedere i nostri figli realizzati. Questo è il pensiero che abbiamo noi. Sono delle preoccupazioni che abbiamo noi, ricercatori. Però vedete, la cosa bella è che anche il mondo si rende conto di questi aspetti nel momento in cui riflette sulla vita. Io non sapevo, ma c'è una frase di Giacomo Leopardi che dice: il piacere, possiamo dire l'appagamento, il piacere è o passato o presente. Se riflettete su questa frase, dice, caspiterina, comunque sia, se è passato non me lo ricordo perché non l'ho vissuto, se è futuro gli sto ancora andando incontro, sto ancora correndo.
Passato o futuro, non presente.
Esatto.
No, perché hai detto, o presente.
Dice, passato, ah, scusami, ho detto, grazie, grazie. O passato o futuro. Cioè, non è qualcosa che io posso vivere oggi. E io ho riflettuto, perché non è vero. Quando è caduto Mussolini, cosa hanno detto i vecchi che hanno vissuto quel periodo? Era meglio quando c'era Mussolini, no? Però sotto Mussolini si lamentavano. È vero? Siamo tutti così. Il piacere, l'appagamento, dove veramente possiamo trovarlo? Però vedete, noi non abbiamo fatto un esame veramente introspettivo, perché altrimenti saremmo ancora alla ricerca. Io mi rendo conto, ci sono molti giovani che oggi tentano il suicidio e molti ci arrivano, si uccidono. Perché? Perché forse cominciano a riflettere su questo aspetto, su questa verità. Perché ho ottenuto quello che volevo eppure non mi sento appagato? Un uomo che conosco un giorno mi dice: Leo, io mi sono rivolto a Dio perché io a un certo punto della mia vita mi sono fermato, non ho più lavorato, non ho fatto più niente e sono andato allo psicologo. E dice, quando mi sono presentato al psicologo ho detto, scusami, so che è una cosa un po' strana, ha detto, ma io sono andato in crisi nella mia vita. E perché rifà, dice lo psicologo, come mai? E io ho cominciato a pensare, che vivo a fare? Lavoro, mi affanno e poi alla fine finisce tutto. Dice, scusami, è una cosa strana, ma io dentro di me non so più cosa fare. Dico, inutile che vado avanti, è meglio che mi fermo qua, è meglio che muoio. E a quanto pare sto psicologo gli ha detto, ma è una domanda che si dovrebbero porre un po' tutti, sinceramente. La cosa anomala è che molti non si pongono questa domanda. E gli ha detto di leggere la Bibbia, solamente che poi molti usano la Bibbia come una medicina solamente quando abbiamo il mal di testa, no? Infatti lui apre la Bibbia ogni tanto, dove capita capita, comincia a leggere, boh, mi sento bene, tutto a posto. No, non è così. Il Signore veramente ci vuole dare un vero appagamento e veramente una vita soddisfatta. Perché mi piace dirlo, la vita è bella, ma quando è bella? Questo lo vedremo. Allora poi a un certo punto vediamo, questo è un po' quello che noi pensiamo, no? Come giovani magari cominciamo a riflettere, ecco, gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ma vogliamo andare un po' più in profondità su una persona che invece era saggia, molto più saggia di noi. Vogliamo aprire la parola di Dio in Ecclesiaste capitolo 6. Mettete gli occhi sulla parola, perché veramente ci sono delle parole molto molto significative. Ecclesiaste capitolo 6, leggiamo dal versetto 1, dice: c'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Guardate, leggete veramente bene le parole, io non mi voglio soffermare ogni volta perché voglio essere breve. Lo chiamo un male che grava di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco, una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni, tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui, perché l'aborto nasce in vano, se ne va nelle tenebre e il suo nome non resta coperto di tenebre, non ha neppure visto né conosciuto il sole, e tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse due volte 1000 anni, se non gode benessere, a che scopo, a che serve? Non va tutto a finire in un medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questa è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è e che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? E poi dice, guardate come conclude: infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita durante tutti i giorni della sua vita vana? Che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? Amen. Che il Signore benedica veramente la sua parola. A me faceva riflettere, quando mi sono fermato a considerare questo passo, dicevo: ma tu guarda un po', stiamo parlando di Salomone, penso che tutti voi sappiate chi è Salomone. Salomone comunque era un re di Israele, che da ragazzo, quando il Signore l'ha chiamato a questo servizio di guida del popolo, è stato un uomo che non ha chiesto a Dio ricchezze e tesori, non ha chiesto l'espansione del suo regno o tante donne, assolutamente. Ma ha chiesto una sola cosa, ha avuto una sola preoccupazione da portare davanti al Signore. La sua preoccupazione era quella di: Signore, dammi saggezza per poter guidare il tuo popolo. E da questo il Signore gli dà saggezza, ma non solo, gli dà anche ricchezza, gli dà pace, gli dà veramente potere, gli dà tutto. Ed è straordinario che questo uomo, essendo saggio, si è fermato a riflettere. Questo ci fa capire che noi molte volte, quando non riflettiamo, siamo stolti. E attenzione, essere stolto vuol dire commettere un atto contro se stessi. Essere saggi vuol dire ponderare quello che noi facciamo. Cari giovani, è importante questo, eh? Voi state facendo una cosa, state facendo una scelta? Vi siete soffermati a ponderare? Non è semplice, guardate che le scelte condizioneranno tutta la vostra vita. Ed è interessante che quest'uomo ha considerato tutto quello che ha fatto. Tutto quello che ha fatto. E a un certo punto si è immedesimato così tanto nel pensiero comune. Questo era il secondo punto. Il pensiero comune. Quando parliamo con le persone più adulte, i giovani hanno tanti sogni, no, che vogliono raggiungere. Ma le persone che arrivano a una certa età si sono rassegnate. E dici: ma che stai dicendo? Ma non vedi quel poveraccio che ha lavorato tutta una vita? E che è successo? È morto. Se ci fate caso, il primo aspetto che esamina sta dicendo: c'è un male che grava di frequente sugli uomini, l'ha chiamato un male, eh? E il male che grava di frequente sugli uomini qual è? È che un uomo ci mette tutto il suo impegno, tutta la sua forza per ricercare ricchezze, tesori, lo dice qua, ricchezze, tesori e gloria sono le cose più importanti che un uomo possa desiderare su questa terra, no? E perché le ricerca? Perché dice, se io ho queste cose mi sentirò pagato. Ma nel momento in cui l'Ecclesiaste riconosce Dio ti dà ogni cosa, perché Dio fa piovere sul giusto e sull'ingiusto, nel momento in cui tu ce l'hai queste cose, che succede? C'è una morte prematura, perché dice poi c'è lo straniero che dopo di lui si gode tutti i tesori che lui ha accumulato. E lo straniero potrebbe essere anche dei nostri figli, eh? Ci sono molte persone che hanno costruito, hanno accumulato ricchezze, poi a un certo punto dicono nella pensione me le godo, paf, non ci sono più. O in giovane età, paf, non ci sono più. La loro preoccupazione era solamente sulla ricchezza, pensando che la ricchezza avrebbe risolto il suo problema, avrebbe terminato la sua ricerca. E invece no. Dio stesso non gli dà di godersene. Vedete, fateci caso. In questi passi sottolinea questo aspetto, godere ed essere saziati. E dice che il Signore addirittura ha permesso ad alcune persone, ci sono alcune persone, di ricevere tutto ciò che loro hanno desiderato. Cioè qua non si parla solamente di ricchezze, di gloria. Tu cosa desideri? Un bel marito? Te lo do. Ti ha soddisfatto? Ha pagato il desiderio del tuo cuore? Tu cosa vuoi? Una bella macchina? Tu cosa vuoi? La gloria? Ha pagato la tua vita? È straordinario. Io ho detto, ma è vero. È vero, quante persone pensano questo? Però se avessi avuto più anni, se io avessi vissuto più tempo, allora state sicuro che un po' mi sarei goduto la vita, eh? Ci vorrebbero più anni per godersi la vita. Di solito quando si arriva a una certa età, i vecchietti, soprattutto chi ha i soldini, dice, questo era il momento di godersi i soldi. Se avessi avuto un'altra età, insomma, altri 100 anni, adesso mi sarei goduto veramente la vita. Ed è interessante che lui esamina anche questo aspetto. Dice, vedete, ma se uno campasse anche 100 anni, no? Anche 200 anni, no? Però a un certo punto, dice, quest'uomo non si sazia di quello che ha. Che succederà? È un poveraccio. E comincia a fare un confronto. Voi sapete cos'è un aborto? Un aborto non vede mai la luce. A volte addirittura non viene dato nemmeno un nome a un aborto, no? Se termina più, quando è prematuro proprio. E lui dice, vedete, un aborto è più felice di lui. Io mi sono chiesto, ma cos'è sta vita allora? Ma come facciamo allora? Come possiamo fare? Vedete come giunge alla fine l'Ecclesiaste? Chi può sapere ciò che è buono per l'uomo? Ed è vero, a volte si arriva a uno scoraggiamento tale, una rassegnazione tale che uno dice, ma chi può sapere ciò che è giusto per noi? Però attenzione, molte persone si vogliono saziare, no? La scrittura ci dà delle verità che sono molto importanti per noi, per poter ricercare, per poter fare una ricerca giusta, una ricerca che veramente ci faccia sentire appagati. C'è un passo nella scrittura, in Ecclesiaste capitolo 1, versetto 8, che dice, lo posso leggere anch'io magari, capitolo 1, versetto 8. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Faccia riflettere questo passo. Tu puoi ricercare quanto vuoi, ma ricordati che non sarai mai sazio. E il tema che dice l'Ecclesiaste nel capitolo 6 è proprio questo. Tu non troverai né godimento e né sazietà. E addirittura lui si è medesimato nelle persone. Ma nessuno sa ciò che è buono per l'uomo. Veramente nessuno sa ciò che è buono per l'uomo. Chi lo sa? E allora a questo punto dobbiamo vedere un terzo punto. È vero. Dobbiamo dire che l'Ecclesiaste ha ragione. Qui è la parola di Dio che fa un esame di quello che è il pensiero comune. È vero, se dovessimo esaminare, dobbiamo dire, ci sono persone che muoiono in fretta. Ci sono persone che non riescono a godersi quello che il Signore stesso gli ha dato. Ci sono persone che anche se campassero 1000 anni, beh, alla fine non otterrebbero assolutamente nulla. Addirittura dice, non sarebbero nemmeno, quando uno non viene sepolto come si deve, addirittura, insomma, è una cosa infelice. Infatti è vero. Ci sono persone che sono sostenute, hanno i soldi, arrivano a una certa età, dove i figli a malapena gli fanno un piccolo funerale e se lo tolgono davanti. Dice proprio non rimane niente. Cos'è l'uomo? Non rimane veramente niente. Però vedete, questo è quello che è il pensiero comune. Ma adesso dobbiamo dire, è la parola di Dio cosa ci dice? Possiamo trovare un appagamento? Perché fino adesso tutto quello che abbiamo visto non ci dà niente a pagamento. Nulla ci fa sentire soddisfatti. Ma cos'è che veramente può soddisfare il cuore dell'uomo? Leggiamo in Matteo capitolo 11. Versetto 28 a 30. È Gesù che parla, perché ricordiamoci che Dio conosce il cuore dell'uomo e ricordiamoci anche quello che abbiamo letto in Ecclesiaste. Lì dice che Dio non dà a quell'uomo di godersi quello che ha avuto. È Dio che permette questo. Perché lo permette? Perché le ricchezze non sono state fatte per l'uomo. L'uomo non è stato creato per godersi le ricchezze. L'uomo è stato creato per vivere in comunione con Dio. E dice qua a un certo punto Gesù, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Come ci affatica sta ricerca, affatica, schiaccia tutti gli uomini. E io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Vuoi sentirti appagato? Vuoi sentirti veramente soddisfatto? La soddisfazione la trovi in me. Venite a me. Sta dicendo Gesù, convertitevi, riconoscete che io vi posso dare il vero appagamento. Solamente in me. Com'è importante. Perché Gesù Cristo è venuto sulla terra? Quando leggiamo in Luca capitolo 4, ma anche in Isaia, ci rendiamo conto che dice che Gesù è venuto a guarire delle persone che erano malate. Ma quando parla di malattie sta parlando di malattie spirituali. Oggi noi abbiamo una malattia spirituale, delle malattie che vogliamo curare, forse con ricercando o rincorrendo alcuni sogni che non raggiungeremo mai. E se li raggiungiamo non ci fanno sentire appagati. E Gesù dice, venite a me, io sono la soluzione, io sono colui che ti può far sentire appagato. Vedete, qua però vediamo due aspetti. Non solo Gesù dice venite a me. Vedete, il sentirsi appagato non è qualcosa dove la persona solamente si converte e basta, ma continua. Prendete il mio giogo. Parla di due aspetti. Se tu vuoi vivere una vita soddisfatta in tutto e per tutto, diciamoci la verità, se tu ti vuoi godere la vita e il vero senso della vita, beh, ci sono due cose da rispettare e Gesù te le dà. La conversione, venite a me, voi tutti che ricercate questo e che volete risolvere il vostro problema. E poi c'è un altro aspetto, prendete il servizio, devi vivere per il Signore. Se tu non vivi per Dio, se tu non vivi in comunione con Dio, vabbè, sarai ancora insoddisfatto. Perché l'uomo è stato creato e trova soddisfazione solamente in Dio e vivendo per il Signore. Prendete il mio giogo, perché il mio giogo è leggero. Ma non solo, vedete, Gesù dice anche un altro aspetto, è l'ultimo versetto che leggo, in Giovanni capitolo 4, un altro aspetto molto importante. L'appagamento è qualcosa che ci può dare solamente la conoscenza di Gesù Cristo. E la conoscenza non sto dicendo il credere in una religione, ma quando dico conoscenza di Gesù Cristo vuol dire riconoscere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e affidare la nostra vita a Lui, avere fiducia in quelle che sono le promesse che Lui ci ha fatto. Chi crede in me ha vita eterna. E vedete, ad un certo punto, quando leggiamo in Giovanni capitolo 4, leggiamo dal versetto 13, qui si parla di una donna che in poche parole Gesù ha trovato vicino a un pozzo e chiede a questa donna di versargli dell'acqua, di prendere dell'acqua. Ma nello stesso tempo è Gesù stesso che offre a questa donna un'acqua speciale. un'acqua particolare, un'acqua che cambierà e può cambiare definitivamente la vita di quella donna, ma anche la vostra vita, ma anche la nostra vita. E dice a un certo punto, versetto 13, Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Tutti i giorni questa donna andava e prendeva l'acqua da questo pozzo. E Gesù sta facendo riferimento. Chiunque berrà di quest'acqua, da questo pozzo dove tu la stai attingendo, sappi che ogni giorno avrà sete, dice nel versetto 14, versetto 13, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma poi nel versetto 14 dice, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Allora io voglio fare una domanda. Giovani, adulti, in quale pozzo andate ad attingere l'acqua? Qual è il pozzo che vi andate a beverare? Una sala da ballo? Quella ragazza mi diceva, a me piace moltissimo ballare. La scuola? La ragazza? La carriera? Qual è il tuo pozzo? Quel pozzo là, quando tu attingi quell'acqua, ti ha saziato, ti ha dissetato veramente? Oppure no? Oppure hai continuamente sete? Vedete, ci sono molti che hanno trovato il proprio pozzo, eh? E qua se tu mi chiudi quel pozzo, io lo voglio, desidero andare in quel pozzo. Però il punto è questo. Facciamoci due conti proprio alla spartana, no? A me non mi interessa tu dove vai a prendere l'acqua, ma quell'acqua che tu vai a prendere, ti ha dissetato? Gesù sapeva che non c'era nessun'altra acqua che poteva dissetare, ma solamente l'acqua che lui avrebbe offerto a questa donna, l'acqua della vita. Gesù Cristo è l'unica acqua che poteva dissetare questa donna. Se tu berrai di quest'acqua, tu non avrai più sete. È bellissimo, eh? Abbiamo parlato di ricercatore, abbiamo parlato che si fa fatica a trovare. Anzi, è impossibile, abbiamo visto attraverso la parola di Dio, trovare una soluzione. E poi alla fine finisce l'Ecclesiaste col dire, ma chi può sapere ciò che è buono per l'uomo? Dio lo sa. Cosa è buono per l'uomo? È la persona di Gesù Cristo. Lui lo sa. E come fa a dirlo? Forse qualcuno potrebbe dire, e come fa a dirlo tu? Beh, perché noi non crediamo nella religione. Sappiamo di un uomo chiamato Gesù, che tanto uomo non era, ma è Dio, che è morto ed è risorto. E questa è una garanzia. È una garanzia. È Lui che ce lo garantisce. Cristo è risorto. Lui sa quello di cui noi abbiamo bisogno. Vedete, nell'Antico Testamento vediamo un po' una disperazione. Quello che si vuole sottolineare in modo particolare nell'Antico Testamento è l'aspetto del fatto che l'uomo vive sotto il giudizio. Ma quando apriamo il Nuovo Testamento e vediamo la persona di Gesù Cristo, vediamo la soluzione. Colui che dà la medicina, la salvezza. Allora, cari giovani, io spero di avervi trasmesso da parte del Signore qualcosa che vi porti a riflettere e vi porti a fare delle scelte sagge, a riflettere sulla vostra vita e a ricercare, o meglio ancora, dobbiamo dire, ad afferrare in questo momento l'appagamento. Chi può appagare la tua vita è solamente il Signore Gesù Cristo. Cosa dire di Elia? Elia, grazie a Dio, tu questo l'hai capito da subito e questo è molto importante. Io penso sempre al popolo di Israele, è un popolo molto privilegiato. Perché? Perché da subito ha avuto le leggi di Dio e questo l'ha privilegiato rispetto a tutti gli altri popoli. Da giovane ha conosciuto Dio e questo è un po' anche la tua vita, no? Mi fa piacere, da giovane, grazie a Dio stiamo festeggiando i 18 anni, non i 18 anni di un ragazzo che è alla ricerca di una libertà, perché in Cristo già sei libero, ma di un ragazzo che vede il suo completamento nelle cose di Dio. Che possa essere questo il nostro desiderio e il tuo desiderio, quello di realizzarti nella persona di Dio. Però come abbiamo letto, c'è da dire questo aspetto importante. Venite a me ed è importante andare a Gesù, ma anche vivere per Gesù, camminare sotto il suo giogo. Questo ci farà sentire realizzati. Noi abbiamo bisogno di sentirci realizzati, perché siamo fatti anche di carni. E che bello sentirsi realizzati sotto una persona che non ci delude mai. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
Allora, Leonardo ha detto che Elia ha trovato la sua soddisfazione.